Benvenuto al podcast della Chiesa Vita Nuova. Crediamo che questo messaggio possa incoraggiarti, rafforzare la tua fede e portare vita nuova nel tuo quotidiano. Buon ascolto.
Buongiorno Chiesa, io sono Tracy e oggi voglio parlarvi di come Dio accende la sua luce dentro di noi e cosa vuol dire lasciare Lui a tutta la nostra vita. Per incominciare, quando pensiamo alla luce di Dio, dobbiamo immaginarla solo come una lampadina, ma anche come la luce di un fuoco. Un fuoco ha bisogno di essere curato, quindi attenzioni, ha bisogno di tempo, di legna, di aria e quindi di cura. Ma nonostante questo, il suo effetto sulla nostra vita è molto più profondo, perché non illumina soltanto, ma riscalda. Riscalda, trasforma e rende viva la stanza in cui arde. Per comprendere cosa vuol dire questo per la nostra vita, vogliamo immaginarci come una casa con un giardino. Quindi c'è la parte esterna, dove c'è il prato, con gli alberi e alcune piante, e questo è il nostro corpo, quindi quello che si vede all'esterno. Poi c'è la casa vera e propria, quindi con le stanze, i corridoi, gli spazi che viviamo ogni giorno. E questo è la nostra anima, fatta di esperienze, di sentimenti, di pensieri e relazioni. E poi c'è quella stanza particolare che rimane sempre spesso chiusa a chiave, e questo è il nostro spirito, che rappresenta la sala del camino. Ora, tu hai conosciuto casa perfettamente e viverci da anni, ma una cosa certa è che avrai sempre bisogno di luce e calore, perché senza la luce non vedresti la muffa che si accumula nelle stanze, non vedresti la polvere. E nonostante questo, anche se tutto quanto è perfetto, cosa che è impossibile, non apprezzeresti la bellezza. Qui la luce è importante non tanto per correggere quello che non va, ma anche per apprezzare quello che si ha. Il punto decisivo è la sala del camino, che si apre solo quando arriva un ospite speciale, cioè Gesù. E Gesù, quando entra nella nostra vita, non aspetta, non perde tempo, vuole subito accendere quel fuoco. E la cosa bella è che lo fa con la sua legna. Gesù non vuole che noi sacrifichiamo una parte del nostro corpo o le nostre forze. Non vuole che usiamo gli alberi del nostro giardino oppure che spezziamo parte di noi. Gesù vuole usare la legna della sua croce, che ha portato sulle sue spalle con tanta fatica. Gesù non prende nulla da noi, ma dona tutto di sé. Un camino, quando acceso in una stanza, diciamo che non riscalda tutta quanta la casa e neanche la illumina. C'è bisogno che noi prendiamo questo fuoco e lo portiamo altrove, nelle varie stanze della nostra vita. E per farlo qua entra in gioco un elemento fondamentale, che è la lampada. La lampada ci permette di portare quindi questo calore nelle varie stanze della nostra vita, quindi degli affetti, dell'economia, del lavoro, dei bisogni, dei sogni e delle scelte quotidiane. Insomma, ognuno di noi conosce la stanza della nostra casa interiore. Ma qua sorge una domanda spontanea. Concretamente, come si fa? Gesù ce lo dice nella Bibbia al Salmo 119, versetto 105, e dice: lampada ai miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Quella parola di Dio è la nostra lampada, e purché faccia luce nella nostra vita, noi dobbiamo leggerla, pregare, meditare e agire. Ora, per capire bene quanto questa cosa qua sia impotente nella nostra vita, vi racconterò una mia esperienza. Allora, io in classe c'è questo ragazzo che mi fa molto innervosire e che mette a prova molto la mia pazienza, appunto perché fa battute su di me, mi prende in giro su cose anche molto private, e nonostante i vari tentativi per cercare di farlo smettere, lui andava avanti. E io col tempo continuavo a diventare sempre più nervosa e avevo sempre più rabbia nei suoi confronti. Così, dopo vario tempo, decidi di mettere questa cosa in preghiera, cosa che avevo dovuto fare subito, ma pensavo di poter portare la cosa da sola, cosa che non posso fare perché ho bisogno di Dio nella mia vita. Quindi cominciai a leggere un versetto e ogni giorno mi ripetevo, prima di entrare a scuola, mi ripetevo: Dio, ti prego, aiutami a vederlo con i tuoi occhi. Aiutami ad amarlo come fai tu, perché tu l'hai creato, tu lo ami e lo voglio fare anch'io come fai te. Il versetto che leggevo era in Proverbi 17, 27 al 28, e dice: chi sa frenare la sua lingua è saggio, chi sa dominarsi è persona intelligente. Anche uno stupido, se tace, passa per saggio. Se tiene chiusa la bocca, passa per intelligente. Col tempo, prima di tutto, cambiai io, quindi il modo in cui lo vedevo, cominciai a provare più pace e riuscire a farmi scivolare quello che lui diceva su di me. Perché, in fondo, se io so già che Dio mi ama, quello che tu dici su di me non mi interessa. E poi, pian piano, anche lui cambia suo atteggiamento nei miei confronti, perché appunto non vedeva più un'ammirazione da parte mia. Il punto di questo messaggio che vorrei darvi è che un cammino può essere acceso e ardere magnificamente, ma sta a noi accompagnare Dio nelle varie stanze della nostra vita e permettere di accendere quella lampada per illuminare appunto la nostra vita. Gesù è un ospite pieno di rispetto e quindi non forza le porte, non entra se non siamo noi ad invitarlo. Quindi dobbiamo proprio essere noi a dirgli: Dio, ti prego, vieni anche qui, agisci anche qua. Per concludere vorrei dire che un ospite, un buon ospite, non va mai a mani vuote. Gesù non ha soltanto acceso quel fuoco dentro di noi, ma ha anche lasciato una piccola croce per ognuno di noi. Una piccola, non come peso, ma come legna viva, perché attraverso di noi quel fuoco può arrivare anche ad altre persone, quindi ad amici, a persone che abbiamo incontrato, ma soprattutto a chi è ancora nel buio. Detto ciò, lascio la parola a Cataleia.
Buongiorno Chiesa, grazie Tracy per avermi passato la parola. Abbiamo appena visto che Tracy ci ha mostrato come Dio accende la luce nella nostra vita, ma siamo noi chiamati a tenere accesa quella luce, perché Dio accende il fuoco in ogni istante della nostra vita, però noi dobbiamo mantenere accesa quella fiamma, perché riaccendere un fuoco da capo è più difficile di mantenerlo acceso. Per capire come fare, ci baseremo su due punti fondamentali, che sono la relazione con Dio e la relazione con la Chiesa. Allora, la relazione con Dio. Come si fa con gli amici? È importante avere una relazione solida con Lui, che è il nostro Salvatore. Però, che cosa significa avere una relazione solida? Una relazione solida mi parla di fiducia, di amicizia profonda e di condivisione. A volte può anche avere degli alti e bassi, però è importante mantenere sempre la sincerità e la fedeltà. Se ci pensate, la bellezza di avere una relazione con Dio è quella di andare a Lui e parlare di tutto, senza imbarazzo e senza giudizio, e con la consapevolezza che Lui non ci abbandona ma ci accoglie sempre nelle difficoltà e nelle gioie. Può capitare a volte che noi chiediamo una cosa a Dio e le cose non vanno come noi ci aspettiamo, quindi pensiamo che Dio non ci ascolti, ma non è così. Io ho avuto modo di capire meglio questo concetto l'anno scorso, perché l'anno scorso appunto mio nonno si è ammalato di tumore, quindi era ricoverato in ospedale e io ero molto preoccupata perché non si vedevano tanti miglioramenti, e quindi ogni giorno pregavo Dio affinché potesse guarirlo. Questo non è avvenuto, perché 2 mesi dopo è venuto a mancare. Nonostante la sofferenza, che è normale, io non ho dato la colpa a Dio, perché Lui mi ha aiutato a superare quel momento, mi ha dato conforto e io mi sono sentita molto accolta. Il momento l'ho anche superato grazie alle persone che hanno pregato per me e per la mia famiglia, quindi grazie alla Chiesa. Anche quindi questa situazione mi ha aiutato a comprendere che se noi non ci fidiamo di Dio, la relazione perde stabilità, in quanto Dio rimane lo stesso, ma siamo noi che perdiamo la fiducia in Lui. Quindi desidero leggervi un versetto che si trova in Proverbi 3:5-6, che dice: confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non appoggiarti al tuo discernimento, riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Analizziamolo poco per volta. Allora, confida nel Signore con tutto il tuo cuore significa affidati completamente a Dio, senza riserve, perché Lui è il tuo punto di riferimento principale, non è una riserva in caso di emergenza. E non appoggiarti al tuo discernimento significa non appoggiarti esclusivamente alle tue capacità, alla tua intelligenza, perché anche se tu puoi capire che cosa è meglio per te, la tua visione è limitata, mentre Dio vede tutto. E riconosci conoscilo in tutte le tue vie vuol dire includilo in ogni decisione, aspetto e attività della tua vita, ed egli appianerà i tuoi sentieri, perché se confidi in lui, lui sarà la tua guida e i sentieri avranno sicuramente una direzione corretta e protetta. Quindi, perché con lui non si sbaglia mai. Quindi, per concludere con questo primo punto, quali sono i modi che ci aiutano a relazionarci con Dio? Innanzitutto la preghiera, dopo la lettura e la meditazione della parola. Quindi prendere del tempo, che possono essere anche 10-15 minuti al giorno, per leggere alcuni versetti, capitoli, capire come possono parlare alla nostra vita e alla vita delle altre persone e dichiararli sulla nostra vita e su quella degli altri. Perché questo punto è fondamentale e non va trascurato. Anche però ascoltare e cantare canzoni cristiane che ci piacciono o ascoltare le predicazioni su Spotify della Chiesa e il podcast della Bibbia. Verso dei, perché sono azioni che sicuramente ci aiutano a relazionarci meglio con Dio. Il secondo punto è la relazione con la Chiesa, perché come noi abbiamo una relazione con Dio, allo stesso modo è importante avere una relazione con le persone della Chiesa. La differenza però è che da una parte abbiamo Dio che è infallibile, non ci abbandona, e dall'altra abbiamo persone che come noi possono commettere errori, però non va trascurata la relazione con le persone della Chiesa. Perché anche loro stanno coltivando la stessa relazione con Dio, stanno combattendo le difficoltà della vita al fianco di un Redentore. Per questo motivo i modi per coltivare queste relazioni con i membri della Chiesa sono vari, come ad esempio chiamare un fratello o una sorella per chiedergli come sia, come è andata la giornata. È un gesto che può farlo sentire ascoltato. Anche incontrarsi per leggere versetti della Bibbia insieme e meditare. Un altro modo per coltivare queste relazioni è anche intraprendere un servizio in Chiesa. Ad esempio io l'anno scorso sono entrata a far parte del gruppo delle proiezioni. Un servizio che mi piace molto perché mi aiuta ad apprendere delle conoscenze sul settore, però anche a relazionarmi con le persone del mio gruppo. Anche far parte del gruppo del Free for Fun mi fa sentire a casa e mi permette di condividere il mio percorso e di crescere con gli altri ragazzi del gruppo. A volte facciamo le pulizie in chiesa e questa cosa ci aiuta ancora di più a legare e a divertirci, perché non facciamo solo le pulizie. Un versetto che vi voglio leggere è Romani 12:4-5, che dice: come infatti in un corpo abbiamo molte membra, ma non tutte le membra hanno la stessa funzione, così anche noi, pur essendo molti, formiamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membri gli uni degli altri. La Chiesa funziona quando ogni membro, usando i propri doni, lavora insieme agli altri, perché ognuno di voi ha un dono, costruendo un corpo forte e unito in Cristo. Vivere la Chiesa è un modo per poter integrare le relazioni, per tenere accesa la luce di Dio nella nostra vita. Quindi, in conclusione, come possiamo fare per non perdere ciò che stiamo coltivando? Per rispondere a questa domanda ci sarebbe un'attività che mi piacerebbe che voi faceste e che ho fatto anch'io, che è la dieta spirituale. Consiste nel realizzare il proprio piano settimanale completamente spirituale, nella quale si inseriscono tre azioni fatte la mattina, il pomeriggio e la sera. Ad esempio, la mia dieta spirituale del lunedì, la mattina prevedeva la lettura di un versetto, il pomeriggio la preghiera e la sera ringraziare Dio per la giornata. Oppure di martedì la mattina leggere un altro versetto, il pomeriggio cantare una canzone cristiana che mi piaceva e la sera ringraziare Dio per la giornata. Sono attività, non sono attività semplici, però ci aiutano a non perdere ciò che stiamo coltivando. Quindi desidero che di questa predica vi rimangano tre frasi chiave, cioè relazione con Dio, relazione con la Chiesa e non perdere ciò che stiamo coltivando. Quindi io voglio dirvi di confidare e credere sempre in Dio, anche nei momenti in cui sembra che tutto stia crollando e ci troviamo in un tunnel senza uscita, perché Dio trova sempre un'uscita in queste situazioni, grazie alla sua magnifica potenza. Prima di passare la parola a Rebecca, desidero leggervi un versetto che raccoglie tutto il mio messaggio, che si trova in Matteo 5, 14, 16, che dice: «Voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». Con questo voglio concludere dicendovi di confidare e confidare sempre in Dio. Passo la parola a Rebecca.
Buongiorno Chiesa, come siete belli!
L'applauso più lungo della storia, sono onorata.
Oggi vi voglio parlare di perseveranza e di come brillare è difficile, ma proprio per questo è importante farlo. Come noi scegliamo di affrontare le difficoltà della vita? Ha un peso, ok? Ed è di esempio per gli altri. Ogni volta che noi prendiamo una scelta, quindi la scelta di perseverare, di fidarsi di Dio e di non mollare, ok? Oggi voglio parlare proprio di come è bello perseverare, ok? Facciamo un esempio. Quando costruiamo una torre di Lego, la prima volta che la costruiamo, la torre puntualmente cade, sempre. È proprio una regola. Però cosa succede? Noi ci riproviamo, ok? E magari cade un'altra volta e un'altra volta ancora. Magari ci arrabbiamo pure perché è caduta non so quante volte. E allora però ci riproviamo. E ad un certo punto, magicamente, la torre sta in piedi. Questo perché? Perché non abbiamo mollato, noi abbiamo continuato anche quando la torre cadeva. Io gioco a pallavolo, ok? Vi porto un po' la mia esperienza. All'inizio non ero molto brava, come tutti, ok? I bagger non andavano dove volevo io, la battuta non passava alla rete e spesso vedevo gli altri e dicevo: loro sono migliori di me, non so se ce la posso fare. Però dentro di me si è acceso qualcosa che mi ha fatto continuare e mi ha detto: continua, riprovaci, ce la farai. E allora dopo tanti bagger, dopo tante battute, dopo tanto impegno, finalmente sono riuscita. I bagger finalmente andavano dove volevo io, le battute passavano e anche chi non credeva in me all'inizio, come il mio allenatore, alla fine ci ha creduto. Ha creduto di quello che potevo fare. Questo perché? Perché ho perseverato, ok? Nel momento della difficoltà io ho detto continuo, nel momento in cui mi sembrava impossibile farcela io ho continuato, ho perseverato e finalmente ci sono riuscita. Quindi qual è il risultato della perseveranza? Prima cosa, ha fatto bene a me, perché io mi sono rafforzata, ho imparato a non mollare e a continuare. E poi ho illuminato anche gli altri, perché gli altri hanno detto: cavolo, però se lei continua e ce l'ha fatta, forse posso farcela anch'io. Quindi la perseveranza è la costanza e la fermezza di perseguire un obiettivo, nonostante le difficoltà, nonostante gli ostacoli e nonostante i fallimenti. Ok? Ma qual è la vera conseguenza di perseverare nel modo giusto? Perché perseverare, attenzione, non è soltanto continuare e per arrivare ad uno scopo, ovvero raggiungere l'obiettivo. No, perseverare è perseverare nel modo giusto, come Dio ci chiede di fare. Quindi nel non essere testardo, nel non essere vendicativo, nell'essere gentile, nell'avvicinarsi a Dio. Non è semplice, cioè io ve lo dico ora, non è semplice. Però che cosa succede? Si diventa più forti, si matura, ci si avvicina a Dio e si mostra anche agli altri ciò che Dio ha messo nel nostro cuore. È vero che nessuno diventa forte in un giorno, perché anche quando noi andiamo in palestra non è che il primo giorno siamo già super fisicati, ok? Anche se vorremmo tutti. Però giorno per giorno è una scelta. Io scelgo giorno per giorno di perseverare e di non mollare quando è difficile. Ma cosa succede quando noi affianchiamo la perseveranza in un buon comportamento alla perseveranza nelle buone parole? Le parole e le azioni devono andare insieme, ok?
si devono completare a vicenda. Le parole non supportate dalle azioni possono risultare un po' inutili, io ve lo dico, vi avviso, ok? Perdono valore. Infatti, ogni volta che mantieni una promessa, la tua parola si rafforza. Però, al contrario, ogni volta che non la mantieni, perde valore. Se io dico, alle 3 inizio a studiare, e poi alle 3 non inizio a studiare, io so già che la volta dopo non inizierò davvero a studiare quando dico io. E quindi le mie parole perdono valore. E io non voglio che questo accada. Al contrario, anche il comportamento, se non è supportato dalle parole, perde valore e risulta inutile. Perché, come ha detto anche Cataleia, se tu vieni in chiesa, fai un servizio, lo fai con passione, con amore, ti viene benissimo, ma poi non parli con nessuno, non chiedi neanche le persone a stretto contatto, non chiedi come stanno, non ti interessi a loro, questo ti rende arrogante, ok? Noi non vogliamo essere arroganti, ok? Noi siamo persone buone. E quindi questo non sta dimostrando davvero l'amore che Dio ha messo nel cuore. Perché se io mostro l'amore di Dio, allora chiedo agli altri come stanno. Quindi la verità è questa. Il tuo comportamento dà valore alle tue parole e le tue parole supportano le tue azioni. Ok? Ora vi voglio parlare delle minacce della perseveranza, perché perseverare è difficile, però porta cose buone. E proprio perché porta cose buone è difficile, ok? Altrimenti tutti saremmo perseveranti subito. Grazie. Non sto molto bene, scusatemi. Oggi servite riverito. Grazie. Quindi, quali sono le cose che ci possono minacciare la nostra perseveranza? La paura di sbagliare, ok? Noi dobbiamo capire che ogni volta che abbiamo paura di sbagliare mettiamo un freno e questo renderà ancora più facile perdere la nostra costanza. Quindi noi dobbiamo confidare e non avere paura. Poi anche il confronto con gli altri. All'inizio io lo facevo tantissimo, soprattutto a pallavolo. Vedevo gli altri e dicevo, loro sono più brave, io non so se ci posso arrivare a quel livello. Però Dio non ci paragona agli altri. Dio ci dice che siamo unici e stupendi. Quindi perché, se Dio non ci paragona agli altri, dovremmo farlo noi? La risposta è che non dobbiamo farlo, ok? E soprattutto il paragone è il ladro della gioia. Quindi non paragoniamoci agli altri. Nella nostra mente ci sarà sempre qualcuno più bravo e più bello di noi. Ma noi non dobbiamo permettere che questo influenzi le nostre azioni. Wow, ho ricevuto una amen, ragazzi! E come ultima cosa c'è anche la paura del futuro. Soprattutto adesso io la sto sentendo molto. Però quello che Dio ci dice di confidare in Lui, perché Lui sa qual è il nostro progetto, sa già come metterlo in atto, noi dobbiamo soltanto confidare in Lui. Quindi essere perseveranti ha un gran valore, perché non è per niente facile esserlo, ok? Soprattutto nei momenti di difficoltà, quando noi non vediamo gli effetti che sta producendo nella nostra vita e ci viene da dire molliamo, ma noi non dobbiamo mollare, noi dobbiamo continuare. Come si può illuminare gli altri con la nostra perseveranza? Bisogna essere fedele nelle piccole cose, ok? Dio costruisce la luce giorno per giorno, un giorno alla volta. Quindi bisogna concentrarsi prima sull'essere luce nelle piccole cose e poi vedrete che sarete luce anche nelle grandi. Ok, comincia da quello che puoi fare ora, incoraggiare un amico, onorare i tuoi genitori e poi riuscirai ad essere luce anche nelle grandi. Devi fidare di Dio. Bisogna continuare anche quando nessuno ti vede, perché la vera perseveranza cresce nel silenzio. La tua perseveranza nelle cose buone la vede Dio e nel vero momento in cui tu decidi di essere perseverante anche quando nessuno ti sta guardando, se non Dio, quella è la vera perseveranza. Anche Dio ce lo dice, A Dio piace quando noi agiamo e facciamo del bene agli altri nel segreto, perché sarà solo Lui a vederci e a darci la ricompensa. In Matteo 6:3-4. E poi bisogna affrontare le difficoltà con fiducia in Dio. La tua sincerità e la tua perseveranza possono illuminare il mondo e possono essere di esempio per gli altri. Non nascondere che è difficile. Tutti quanti sappiamo che perseverare è difficile. Non nasconderlo. Perché proprio quando tu sai che la tua perseveranza, che stai per mollare, tu sai che è giusto continuare. Sarà di esempio per gli altri questo. Ricorda sempre, Dio è fedele, sempre. Dio non ci promette che sarà facile. Dio ci promette che nel momento della difficoltà Lui sarà accanto a noi e sarà pronto ad aiutarci e a starci accanto. La tua perseveranza, della tua fiducia in Dio quando le cose non vanno bene, produce qualcosa di positivo in te che gli altri vedono. Ed è a quel punto che loro diranno: cavoli, ma come fa quella persona ad essere così brava nel perseverare? Ed è allora che tu mostrerai ciò che Dio ha fatto in te. Ci sono tempeste che vengono per annebbiare, stravolgere i nostri piani. Ma noi siamo chiamati a stringerci attorno alla sua luce, perché è la sua luce, non solo la nostra. Niente potrà davvero spegnere la nostra luce se quella luce dipende da Dio. Quindi impariamo a conoscere Dio attraverso le difficoltà, consolandoci nella sua tenerezza, lasciando che Lui possa riportare ordine e serenità nella nostra vita. Impariamo a non guardare alla tempesta, ma alla sua sovranità. Perseverare quindi è come brillare. Quando noi perseveriamo, stiamo illuminando gli altri e facendo da guida. Ma anche noi stessi abbiamo qualcosa di positivo. Spesso noi ci dimentichiamo che la vita è il percorso e non una serie di risultati. Spesso noi facciamo la stessa cosa con Dio e quindi pretendiamo che i nostri tempi siano i suoi. Pretendiamo di vivere il cielo con le regole della terra, per merito o per opere. Condanniamo il nostro spirito alla ricerca di cose da celebrare, quando il dono più grande è la sua salvezza. Quindi voglio chiamare il team Lode sul palco e andare verso la conclusione. Grazie. Vorrei leggere con voi Galati 6:9. Non ci stanchiamo di fare il bene, perché al suo tempo mietiremo se non ci arrendiamo. A volte è più facile spegnersi e dire: tanto nessuno mi nota, o sono l'unico che ci prova, ora smetto. Lasciamo perdere. Ma è proprio lì che si vede chi brilla per davvero. La luce che resiste è quella che trasforma l'ambiente. La luce che continua a splendere nonostante la tempesta, nonostante la pioggia, nonostante il buio, nel vento, è quella che guida gli altri. Oggi abbiamo visto come Dio accende la luce in noi, come tenere questa luce accesa, come essere perseveranti, di modo da brillare ed essere da guida per gli altri. Però ora sta a te metterti in gioco. Ora sta a te uscire dalla tua zona di comfort e scegliere ogni giorno di brillare.
Grazie per aver ascoltato il podcast della Chiesa Vita Nuova. Preghiamo che questo messaggio continui a parlare al tuo cuore nei prossimi giorni. Per non perderti nessun contenuto e rimanere aggiornato sull'attività della Chiesa, segui i nostri canali social e visita il sito chiesavitanuova.org.